il popolo quali speranze ripone in questo voto e insomma c'è timore per questa avanzata dei cartelli della droga?
C'è moltissimo timore, la gente non esce più con tranquillità in strada, quando si parla che ci sono 12, 15, 20 morti al giorno per sicariato, cioè uccisi, mandati a uccidere dai cartelli per il controllo delle zone dove si fa traffico di droga, eccetera, per il controllo dei trasporti, eccetera, no? Il popolo quello che vuole è che finisca il governo di Guillermo Lasso. È definito il peggior governo della storia dell'Ecuador, della storia repubblicana, dell'Ecuador, no? Ha distrutto lo Stato, non ci sono più servizi di medicina, non ci sono più, c'è la scuola, ma mal ridotta, non ci sono più le poste, non ci sono, non c'è più il trasporto delle ferrovie. Lo Stato deve sparire, è la concezione neoliberistica, no? Che si è imposta con molta forza nel paese. Il risultato è una diminuzione di 8 punti nell'occupazione della gente, quindi una ripresa dell'emigrazione come negli anni 99-2000, gli anni della grande crisi dell'Ecuador. E davvero si spera che questo presidente vada via più presto possibile, qualsiasi altro potrà far meglio di lui.
Ecco, c'è anche la crisi economica che incombe, dicono legata al dollaro. Cosa chiede la gente e quali sono le aspettative, della gente?
Ma il dollaro ha portato in realtà molta stabilità. Naturalmente rende facile il riciclaggio del denaro, perché la droga si paga in dollari nel mondo intero, no? Ecco, però non rende più competitive le nostre esportazioni, il dollaro è una moneta dura, i paesi vicini possono svalutare, noi non possiamo svalutare, quindi stiamo esportando di meno. E c'è una grande disoccupazione. Il governo attuale ha puntato tutto sui grandi impresari che stanno esportando divise, no? Che stanno guadagnando ricchezza qua in Ecuador e portandola all'estero. La gente vuole il dollaro perché permette di controllare l'inflazione, no? Quindi da quando c'è il dollaro la nostra inflazione è molto bassa, però quando si perde il lavoro e c'è più di 1 milione di persone che hanno perso il lavoro, si dice a causa del Covid, però è a causa delle decisioni pubbliche e politiche prese. In realtà questo porta uno scombussolamento e porta molti giovani o a emigrare o a affiliarsi ai cartelli della droga.
Certo, ecco quindi i cartelli della droga fanno leva sulla povertà, ma c'è comunque tanta insicurezza, la violenza nelle strade, com'è cambiata la vita quotidiana degli ecuadorienni?
Ma i poveri sono i soldati rasi della droga, cioè la manovalanza della droga è fatta dai poveri, i grandi affari della droga non sono cose di poveri, sono cose dei generali, sono cose dei giudici, sono cose dei deputati, sono cose dei politici a alto livello, cioè il nostro paese è infiltrato dai cartelli della droga a tutti i livelli, no? Ecco, la proposta è quella di generare posti di lavoro e lo strumento migliore è quello che noi chiamiamo l'economia popolare e solidale, l'economia sociale e solidale, cioè l'economia dei poveri, che i poveri risolvano da soli, con l'appoggio naturalmente di uno Stato che vuole farlo, i problemi specialmente dell'occupazione. Io credo che il tema del lavoro è il problema più grave che sta affrontando l'Ecuador in questo momento. Non c'è lavoro.
Ecco, quindi è ripresa l'emigrazione, diceva. Quali sono le soluzioni per questo paese che rischia anche appunto di contagiare il resto della regione? Ecco, a, li a A livello regionale ci sono ripercussioni riguardo a questa situazione dell'Ecuador?
L'Ecuador arriva più recentemente di altri paesi, più recentemente della Colombia, più recentemente del Perù, che sono i nostri confinanti, a confrontarsi col mondo della droga. Quindi i cartelli in Colombia ci sono ancora. Da noi sono una novità e per questo si soffre, di più
Certo.
che di coloro che sono già abituati a confrontarsi con questo fenomeno. Ma la soluzione è che lo Stato cominci a fare opere pubbliche. L'opera pubblica impiega molta gente. Noi abbiamo riserve monetarie come Ecuador, come non abbiamo mai avuto. Il problema è che il debito estero dell'Ecuador in realtà non è debito estero, è debito interno. Sono le banche ecuatoriane che lo hanno comprato, e con un presidente come Guillermo Lasso, quello che abbiamo adesso, che è presidente della seconda più grande banca dell'Ecuador, evidentemente pagare il debito estero, quindi pagarlo agli azionisti delle banche che hanno comprato i buoni dello Stato, è più importante che fare opera pubblica, che sviluppare il paese. E
Certo.
allora, che se lo Stato riprende a essere la locomotiva dell'economia, anche gli impresari gli vanno dietro.
Ecco.
Però sono 6 anni che lo Stato non fa niente, non si chiudono i buchi nelle strade, non c'è
Certo.
niente da parte dello Stato, non ci sono medicine negli ospedali.
Ecco, lei ha detto che lei lavora con i poveri, con la sua banca, volendo offrire una testimonianza, ecco, cosa percepisce, con i poveri, con le famiglie povere, cosa, si percepisce nella popolazione e come si sta deteriorando la situazione?
Ma una grandissima dignità, specialmente da parte delle donne. No, noi riceviamo donne che ci chiedono un prestito di 1.000, di 2.000 dollari, che comprano un forno per fare il pane, una macchina da cucire, qualche altro strumento per lavorare, e portano avanti la loro famiglia senza che i figli ricorrano né alla violenza né all'emigrazione, no? Quindi una popolazione degna, una popolazione che lavora molto, una popolazione che poi trova bloccata la strada per un mercato giusto, no? Qui si parla molto del mercato libero. Il mercato libero è libero per i grandi commercianti. I poveri hanno bisogno di un mercato giusto e di qualcuno che glielo garantisca, no? Ecco, quindi il bisogno di accompagnare i soldi. Noi abbiamo uno slogan: senza soldi non si fa sviluppo, solo con i soldi non si fa uno sviluppo integrale, no? Quindi noi stiamo intervenendo a favore di chi vuole comprare terra o riscattare terre. Stiamo intervenendo per proteggere le acque, stiamo intervenendo per proteggere la natura, no? E in genere per produrre più che per consumare. Noi finanziamo credito per la produzione, quindi
Certo.
fare delle cose, generare ricchezza nuova, tenerla nelle comunità attraverso le casse rurali. Noi abbiamo un'alleanza formidabile con le banche di credito cooperativo italiane, che ci assistono, ci finanziano, ci hanno mandato più di 100 milioni di dollari in prestito in questi anni in condizioni eccezionalmente favorevoli per noi, no?
Certamente.
Ecco, però, ecco, attenzione ai giovani, alle donne, no?
Ecco, quindi la Chiesa
Generare.
può dare un contributo importante per lo sviluppo sociale di questo paese, anche per la tenuta sociale di questo paese.
Sì, io sono sicuro di quello che dico. La Chiesa in questo momento è l'attore sociale più importante che c'è nell'Ecuador, attraverso la pastorale, ma attraverso tutte le opere sociali. Il Fondo Ecuatoriano Popolare Un Progresso, siamo 600 persone, siamo l'ONG più grande dell'Ecuador, no? che ha una banca, che ha una scuola di formazione, che ha uffici tecnici, che ha uffici commerciali, che ha presenza di veterinari, di agronomi nel territorio, insomma, siamo un'espressione della Chiesa. Ci sono tante altre espressioni molto belle in campi differenti e anche non più solo legati all'assistenzialismo come si poteva vedere 30-40 anni fa, legati anche a proposte di trasformazione. Una Chiesa molto attiva, molto presente, direi più a livello di base, anche certo, però a livello di gerarchia. La gerarchia si pronuncia a favore della conservazione delle risorse naturali, c'è stato un pronunciamento molto importante in occasione di questo referendum.
Ecco, infatti questa era la prossima domanda.
Per esempio, no?
Ecco, si è votato in Ecuador anche per fermare l'estrazione petrolifera che mette a rischio la foresta amazzonica. Perché è stato importante questo voto?
Ma perché i benefici che porta il petrolio sono inferiori ai benefici che può portare una gestione della selva amazzonica che rispetti i popoli che vivono lì, no? E che sviluppi la sua vocazione più verso il turismo, per esempio, no? Invece che verso l'estrattivismo, più verso la valorizzazione delle culture a livello nazionale e a livello internazionale. Questo può anche compensare economicamente quello che veniva al paese dallo sfruttamento del petrolio.
Ecco, lei dice che è un segnale lanciato a tutto il mondo, perché?
L'esempio che da questo piccolo paese ai grandi paesi che stanno mandando CO2 all'atmosfera in forma enorme, insomma, speriamo che possa essere seguito da qualche altro paese.
Sull'inizio.
Quindi la Laudato Si è molto presente qua in Ecuador e anche questo pronunciamento, il risultato di questo referendum ha anche una come sua fonte di ispirazione l'enciclica Laudato Si.
Ecco, volendo tornare invece sulle elezioni, lo shock per l'uccisione di Villa Vicenzio ha destato il paese riguardo al problema della sicurezza?
Non ancora, la polizia non si muove. Io il giorno dopo il fatto che tutti hanno condannato ho scritto che Villa Vicenzio è uno degli oltre 3.000 persone uccise nel corso del 2023. E dato che è una vittima illustre, speriamo che porti a decisioni politiche, no? La volontà di controllo, sostanzialmente, la necessità di depurazione delle forze armate, della polizia, ma anche della politica a tutti i livelli, no?
Certamente.
Speriamo, però ormai il tempo che manca. Purtroppo il secondo turno elettorale sarà il 15 di ottobre, quindi abbiamo più di 2 mesi prima di sapere chi governerà questo paese.
Cosa c'è da aspettarsi in questi 2 mesi? Speriamo che il paese tenga la barra dritta, insomma.
Ma c'è da aspettarsi che si facciano delle alleanze a favore dell'uno o dell'altro candidato, quindi la gente si pronunci su che modello di Stato vuole, se vuole uno Stato più sociale, che sarebbe la candidata Gonzalez, o se vuole uno Stato più impresariale, non so se si dice questa parola in italiano, però più con la mentalità delle grandi imprese, che è quello che certamente proporrà e potrà costruire Daniel Noboa, no? Ecco, intanto, ma lo stesso giorno delle elezioni, non legati alle elezioni, proprio legati al regolamento di conti fra bande. Quando parliamo di bande qua, cartelli, parliamo di gruppi di 1000, 1200, 1500 persone, con una struttura militare, con un'organizzazione incredibile, che trovano le armi, la polizia non riesce a importare armi, no? Per difendere i cittadini, i narcotrafficanti sono pieni di armi. Cioè, siamo in un paese stranissimo, no?